Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone insicure, quelle che, anche se hanno provato e riprovato, studiato e ripetuto, non sentono di padroneggiare una competenza, quelle che fanno fatica a lanciarsi, a rischiare l'errore, quelle che non si sentono mai all'altezza, anche se sono oggettivamente un gradino più in su, quelle che non prendono la parola per dire la loro, a meno che non siano costrette. E allora, improvvisamente, una nebbia si addensa su un'opinione che sembrava chiara. Quelle che incespicano nelle parole, rimescolano i pensieri, si confondono. Questo venerdì, 19 giugno, è tutto per voi. Consideratelo un campo aperto dove sperimentare, sbagliare, osare.
Ma sì, un venerdì così.
Di sperimentazione.
Ma soprattutto per voi, timidi, ma sentitevi leoni, leonesse.
Sbagliate liberamente.
Ma sì, è quasi un appello, quasi non so, mi sembri Steve Jobs stamattina.
Addirittura. Metto su una magliettina attillata nera, com'è che si vestiva lui? Sì, anzi un maglioncino, un lupetto.
Anzi, sai chi sembri?
Chi sembro?
Sembri quella, hai visto mai lo spot di Madre Natura?
No.
Che va a incontrare i vertici della Apple?
No, non l'ho mai visto.
Ah, ma è geniale, perché i vertici dell'Apple si interrogano se hanno fatto abbastanza per il cambiamento climatico.
Sì.
Ovviamente è di un greenwashing assoluto con la pubblicità, cioè è il capolavoro del greenwashing. E fanno l'elenco di tutto quello che hanno fatto e si dicono sarà abbastanza, e poi arriva Madre Natura che li ascolta e dice ah, perché questa te sembra, cioè nel senso, il pianeta lo salviamo con quattro confezioni che voi
riciclate.
Fate biodegradabili, riciclate, e alla fine però li promuove e loro sono tutti così.
E quindi io
erano molto timidi, sì.
No,
perché gli dice provate, sbagliate, innovate,
questo volevo dire, bravo. Come Madre Natura.
Come Madre Natura ti ha fatta.
Mi ha fatta. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, così abbiamo iniziato così. Ma che brutte immagini che ci sono, no? Anche, devo dire che io non provo nessuna, davvero,
senso
provo
di
solo
vendetta.
Inquietudine, no? È solo inquietudine a vedere altre città che bruciano.
Sì, queste... queste nubi di fumo nero sulle...
Non
sulle...
solo l'Ucraina, anche la Russia, esatto. Vabbè, vedremo, c'è tantissima guerra ovviamente sui quotidiani.
Molte polemiche sulla maturità, sui
sì,
temi della
facciamo
maturità.
Facciamo anche quello, dai, lo facciamo? Facciamo
sì,
uno spazietto, io l'ho tenuto per la seconda parte, se... Visto che non ci siamo coordinati bene.
Una delle tracce sull'attualità era sul concetto di fatica.
Sì, certo.
A partire dal saggio Alzarsi all'alba di Mario Calabresi.
Dedicato a noi, lo sai?
Dedicato a noi.
Sì, Mario molto gentilmente l'ha scritto dentro il libro.
Pensando a noi.
Ha detto che tutte le mattine pensa a quei poveracci della spazzatura, del cosa, e a quei due lì.
E i loro ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, anche a tutti gli altri colleghi e colleghe delle radio, perché ce n'è che si alzano allora. Oddio, se cambiate canale, stavo guardando un po'.
Che cosa?
Ogni tanto tu non guardi quelli che fanno le trasmissioni al mattino, cosa fanno?
No.
Ah, vabbè, ma noi ne parliamo la prossima volta. Satellite's gone up to the skies. That drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars.
Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. It for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Parleremo un sacco di guerra, ma anche di tecnologie, di intelligenza artificiale che riguarda le guerre. Ci sono molti approfondimenti. Ho pensato che un bel satellite di amore che gira intorno sulle nostre teste è il momento, il meglio che ci possiamo augurare in questo momento.
Sì, forse sì. Tra l'altro in questi giorni appunto satellitano, orbitano tantissimi scrittori anche internazionali in Italia, perché ci sono molti festival. C'è il Tao Book in Sicilia, c'è Letteratura Festival a Roma e quindi ci sono molte interviste interessanti. Una la prendo da Il Manifesto, che è riuscito a intercettare uno scrittore che a me piace moltissimo, che si chiama Eduardo Mendoza. È uno scrittore con una fortissima ironia, se non l'avete mai letto, anche se ormai è un po' difficile trovarlo. Comunque c'è il Mondo Secondo Gurb, è un mondo, è un racconto veramente divertente. Vabbè, insomma, ne ha scritte anche altri. Barcellona, i misteri di una città letteraria. Francesca Lazzarato, appunto, ha intervistato Eduardo Mendoza. Un funerale così squallido da essere celebrato in un parcheggio. Un defunto così poco amato che sua sorella se ne va a metà cerimonia per correre a fare la spesa. Uno stolido cronista che confeziona una notiziola su un avvenimento solo in apparenza irrilevante. Comincia così la intriga del funerale inconveniente, l'ultimo romanzo di Eduardo Mendoza, nonché il sesto, il cui protagonista è il detective senza nome che l'autore ha collocato nel 1978 al centro dell'esilarante e fortunatissimo Il mistero della cripta stregata, in Italia pubblicato da Feltrinelli nel 1990. Mendoza, nato nel 1943, appartiene alla generazione degli autori apparsi nel momento in cui il suo paese affrontava la transizione alla democrazia, ed è proprio con il suo primo romanzo, La verità sul caso Savolta, sempre per Feltrinelli, che ha avuto inizio nel 1975 una nuova stagione della letteratura spagnola. Da allora ha scritto 20 romanzi, alcuni come il grandioso La città dei prodigi sono ormai entrati nell'Olimpo dei classici, due raccolte di racconti e diversi saggi. Gli dicono: quando si parla di Eduardo Mendoza la parola più usata è umorismo, e in effetti ironia, parodia e satira sono spesso dominanti nelle sue opere. Dice Mendoza, credo che si debba distinguere tra l'umorismo, che è un modo di guardare alla realtà, e la comicità, che è un genere, letterario, teatrale, cinematografico. Ho scritto romanzi convenzionali con maggiori o minori dosi di umorismo, e romanzi comici, ovvero scritti con l'intenzione di divertire, come le commedie e i monologhi degli umoristi. È un esercizio rischioso. In un romanzo l'umorismo si può cogliere oppure no. Un romanzo comico, invece, non funziona se l'umorismo non si percepisce. Serve a qualcosa? Immagino di sì, ma non so bene a cosa. Ho potuto verificare che aiuta le persone in momenti di sconforto, come malattie, perdite, solitudine. Sul fatto che serva a una critica sociale o morale, ho qualche dubbio. L'umorismo e la comicità, comunque, si basano sempre sulla realtà immediata, e la realtà di solito è serissima. Ricorro spesso, forse troppo spesso, alla struttura poliziesca perché offre un filo conduttore e alcuni stereotipi che facilitano lo sviluppo di una trama incerta. Quanto ai cliché del cinema, fanno parte di me. La mia generazione si è educata con i film dell'epoca d'oro di Hollywood. Sono nato e cresciuto all'ombra della guerra civile. Nelle case non si parlava d'altro. Suppongo di avere capito allora che non avrei mai potuto lontanamente immaginare la sofferenza, la paura e le privazioni patite da coloro che hanno vissuto la guerra, e nemmeno la violenza e l'orrore dei combattimenti. I più giovani possono abbordare il tema con maggiore distanza. A me mancano sia la distanza che l'esperienza. In Città Sospesa mi sono azzardato a mettere in scena i protagonisti della guerra. Volevo descrivere il momento in cui esisteva ancora una possibilità di scelta tra lo scontro e l'intesa, e parlare di una Spagna impegnata in un processo di trasformazione che la guerra ha distrutto e frenato per decenni. Anche così il tema era troppo grande e il romanzo troppo breve. Lei ha fatto di Barcellona la protagonista della sua letteratura. Nel 2018 ha scritto anche un convincente pamphlet sulla questione catalana, piuttosto critico nei confronti del cosiddetto process. Il processo è finito. I motivi che lo hanno fatto sorgere ed esplodere, invece, sono sempre lì. Problemi storici che si mescolano con quelli attuali, il terribile problema delle case nelle città, la precarietà del lavoro, l'immigrazione. La gente vive sotto pressione e qualunque motivo faccia da detonatore per uscire in strada a gridare e spaccare tutto è benvenuto. Alcuni, tuttavia, continuano a credere che l'indipendenza sia la soluzione a ogni problema. La Spagna vede se stessa in termini calcistici, squadre rivali che gareggiano tra loro. Perché uno vinca, gli altri devono perdere. Il calcio è il racconto dell'uomo moderno. Non ho niente contro il calcio, sono perfino un tifoso, ma il calcio è uno spettacolo con una grande carica emozionale che si svolge in un terreno e in un tempo ben delimitati. E poi la vita continua. Ho usato questa metafora perché nella politica attuale nessuno propone né corregge e neppure critica. Si cerca solo di annientare chi non è d'accordo. Ed è una cosa terribile perché porta al totalitarismo. La parola fiducia mi piace. Significa che anche se uno non è d'accordo con l'avversario, confida che in linea generale le sue intenzioni e le proprie vadano nella stessa direzione. E questa era un'intervista con Edoardo Mendoza, fatta da Francesca Lazzarato. La trovate oggi sul Manifesto.
E questo è Take Your Mama. sembrava un brano di Elton John.
È vero, aveva quella l'andamento eltogioniano di Sir Elton John. Oggi, se voglio trovare, se si vuole trovare un filo rosso in queste citazioni letterarie, oltre al fatto che si tratta di autori che sono presenti a festival in Italia, è come se ci fosse, almeno messo in fila, un crescendo di teoria riguardo alla tangenza dello scrivere sulla realtà. Prima Mendoza diceva: ok, io posso dare conforto con una letteratura comica, umoristica, poi però la realtà scorre e la realtà è sempre serissima. In un luogo intermedio si colloca invece questa scrittrice, Neige Sinnot. È una scrittrice francese che vive in Messico e ha vinto il premio Strega europeo con il suo romanzo Triste Tigre, che è una sorta di memoir che ricorda le vessazioni subite dal padre adottivo. E questo è tratto dal suo intervento al festival, internazionale di Roma, Letterature. La famiglia è il luogo delle relazioni di potere per eccellenza, luogo di gerarchie, di lotte, luogo della costante ridistribuzione o del tentativo di ridistribuzione delle forze e delle debolezze, reali e simboliche, dei ruoli, delle posizioni, del senso di colpa, del denaro, del cibo, dei nomi, della parola, dei racconti. Ed è difficile trovare un equilibrio al suo interno. Quando ero bambina, ho vissuto all'interno di una famiglia dominata per un certo periodo da un tiranno. La situazione è durata diversi anni. Una delle cose che faceva quel tiranno, il mio patrigno, era guidare veloce. Credevo che si trattasse di una mania che apparteneva solo a lui, ma in realtà è una pratica riscontrabile abbastanza di frequente nei despoti, negli uomini inebriati dal potere che viene concesso loro. Mi è capitato più volte di sentire storie simili, declinate ogni volta con sfumature diverse. Prendiamoci allora qualche minuto per immaginare la situazione. Una famiglia dentro un'auto che viaggia a tutta velocità su una strada tortuosa di montagna, avvolta nel buio totale, con l'asfalto ricoperto da una sottile pellicola di ghiaccio che fa scivolare gli pneumatici. Al volante c'è un pazzo, o meglio, uno che in realtà pazzo non è, uno che di solito sa più o meno controllarsi, ma che in questo preciso momento guida l'auto completamente fuori di sé. Si sente onnipotente, momentaneamente è onnipotente. È lui al comando, è lui che dirige. Appena le cose non vanno come vuole lui, accelera. Guida velocissimo, più che può, tagliando le curve, anche se sul sedile posteriore ci sono quattro bambini. Ed essendo negli anni 90, parliamo chiaramente di sedili, senza cintura di sicurezza. Noi siamo talmente terrorizzati che non osiamo aprire bocca. Qualunque cosa oseremo dire, lui accelererà ancora di più. Chissà, magari a fargli scattare la rabbia è stata una nostra frase, qualcosa che abbiamo detto, fatto o pensato. Siamo tutti quanti zitti. Se l'auto non facesse un baccano infernale, si sentirebbero i nostri respiri. Ma anche i nostri silenzi lo innervosiscono. La nostra impotenza lo esaspera. Dato che nessuno dice niente, affonda ancora di più nell'ebbrezza del suo gesto, sprofondando sempre di più in quella spirale infernale, nell'alveo delle fiamme di un incendio interiore, la cui luce incandescente illumina l'abitacolo dell'auto che sfreccia nel buio di una strada di montagna non illuminata. Se lancia l'auto nel burrone, se ci schiantiamo contro un albero, se facciamo un testa coda nel tunnel, morirà anche lui. Ma sembra che non gliene importi, sembra anzi questa una delle ragioni del suo potere. Lui ha meno paura di morire di quanta ne abbiamo noi. Lui ha meno paura, lui non ha paura di niente. Ed è questo che vuole farci capire. Noi dobbiamo temerlo perché lui non ha alcuna paura di distruggere tutto. Non ha paura di morire perché è già morto. Ecco il suo segreto, quello che lo rende invincibile, che lo colloca in uno spazio infinitamente meno fragile del nostro. Chissà, forse questa storia non parla unicamente di un mio ricordo d'infanzia, forse sì, forse no, forse possiamo arrivare a pensare che i popoli governati da tiranni siano come le famiglie governate da tiranni e che i popoli siano come i bambini presi in ostaggio sul sedile posteriore di un'auto guidata da un pazzo furioso. Il problema è che né voi né io siamo bambini sul sedile posteriore dell'auto, siamo adulti. Non abbiamo in mano il volante, ma siamo seduti davanti, al posto del passeggero. Siamo come mia madre, seduta proprio lì, che non sa cosa fare né cosa dire per placare il pazzo che sta guidando, quell'uomo che lei però aveva scelto per fondare una famiglia. Anch'io non so che cosa fare. Noi scrittori, in generale, non sappiamo cosa fare. Siamo troppo lenti noi. Capiamo sempre troppo tardi. È l'urgenza a togliere di mezzo gli scrittori, è la guerra a togliere di mezzo gli scrittori. Quando crediamo di sapere cosa fare, è meglio diffidare di noi, non siamo persone che danno buoni consigli. Qual è il potere delle parole se non sono capaci di cambiare il mondo? Non lo so, a volte me lo chiedo. Ancora oggi continuo a non capire a cosa serva, né a cosa mi servisse allora aggrapparmi a delle idee che mi apparivano come una vendetta non solo contro di lui, quell'emerito imbecille, quell'ubo al volante, ma una vendetta contro il destino, contro la tragedia del destino. E a dire il vero non so bene a cosa possa servire che io lo racconti oggi, ma questo faccio io, questo facciamo noi. La scrittura riesce a parlare di tutto questo, di questa realtà scomoda e di questo orrore che si sovrappongono al nostro vivere, alla quotidianità delle nostre vite, delle nostre piccole azioni, perché dire e scrivere non prendono il volante, le parole non fermano l'auto, le parole arrivano sempre troppo tardi, sempre troppo distanti dall'obiettivo, sempre sfasate. L'unico vantaggio che hanno rispetto alla forza è che durano più a lungo, un giorno o l'altro. Bisognerà pure che qualcuno racconti tutto questo. E queste sono le parole di Neige Sinnot, che è la scrittrice di Triste Tigre. L'intervista la trovate oggi sulla Stampa.
E che parole, che intervista.
Vero?
Bellissima.
Molto potente.
Un po' come una ragazza che grida al lupo.
Scusa Paul Weller se ti interrompo, ma devo finire il mio crescendo che a questo punto arriva dalle pagine della cultura con le parole di Ahmet Altan, che è uno scrittore turco che è stato messo in prigione nel 2016 dopo il colpo di Stato, insomma aveva cominciato un processo farsa e poi è stato scarcerato nel 2021. Scrive Altan, che sarà anche lui ospite a Roma a Letterature. Ciò che ha permesso che il mio libro venisse letto qui, in questo luogo di Roma, mentre mi trovavo in prigione, ciò che ha permesso la mia voce di raggiungervi, ciò che oggi mi ha portato qui di fronte a voi, si chiama potere, e quel potere è la scrittura. La scrittura è l'unico vero potere sulla faccia della terra. Molta gente crede che il potere siano le cariche politiche, il denaro. Quello che si può perdere non è potere. Il potere è ciò che ti rimane quando hai perso tutto, ciò che nessuno può portarti via, che nessuno può toccare. E questo è il potere. L'ho imparato vivendo. Quando ti rinchiudono nella cella spoglia di una prigione, non ti rimane più nulla. Non hai più né soldi né una posizione sociale. Non puoi uscire, non puoi vedere i tuoi cari, non puoi mangiare quello che vuoi. Ti trattano come se non avessi un passato e ti strappano il futuro dalle mani. Quando si aspettano che tu crolli, quando si aspettano che la tua fine, quel potere magnifico, quel potere che ti rende più forte dei tuoi carcerieri, il più grande miracolo dell'umanità, infonde dentro di te la volontà di resistere a qualunque cosa. Prendi carta e penna e scrivi. Con ogni riga che scrivi la tua forza cresce, mentre chi ti tiene prigioniero si fa sempre più piccolo. La scrittura è il tuo potere di immaginare. Il potere di immaginare non conosce limiti, muri, divieti, non ha padroni, non ha guardie. E mentre tu sei seduto da solo in una stanza spoglia, la tua voce riecheggia in questo luogo e si moltiplica. Si fonde con le voci di chi ti ascolta, sale al cielo e ritorna a te, tra quelle pareti spoglie, arricchita da migliaia di nuove voci. Niente al mondo può resistere a questo potere. Scrivere è la nostra volontà. La scrittura ha un potere magico. Ciò che è scritto non è solo scritto. Ciò che è scritto viene anche letto, e grazie a questa magia il lettore acquisisce tanto potere quanto lo scrittore. Se ti trovi nelle peggiori condizioni del mondo, leggi Dante, leggi Gramsci, leggi Boezio, andrai all'inferno, andrai in paradiso, parlerai con gli angeli della filosofia. Leggi Tolstoi, Balzac, Shakespeare, leggi Dostoevsky, Pirandello, Victor Hugo, Goethe. Sconfiggerai non solo i muri, non solo il male, ma anche il tempo, quel tempo che fa paura a tutti. E queste sono le parole di Ahmet Altan, e insomma la sua posizione forse è la più forte di tutte.
Direi proprio di sì.
La scrittura che può tutto. Lo trovate oggi su Repubblica, è una parte del suo intervento a Letterature Festival. Nel frattempo sono arrivate le 6:29 dall'altra parte del vetro, sono già pronti Alessandra Tommasi e Omar Caniello per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco invece con le previsioni meteo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. I'm keeping the little girl as.
Allora, quando il tema del caldo arriva anche al mattino alle 5 nella discussione di redazione, vuol dire che c'è stata un po' un'eccellenza nel corso della notte. Forse questa alta pressione sta un po' esagerando. Vabbè, vediamo fino a quando regge, lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Beh, perché di solito qui al mattino si parla di altre questioni, no? Le notizie del giorno, guerre, insomma, politica interna. Questa mattina si è parlato del caldo, quindi qualcosa voleva dire.
Sì, sicuramente sarà presente nella nostra vita sempre di più anche nella prossima settimana. Ho cercato di guardare se si vede la fine di questo lungo periodo di alta pressione, e ancora, per la visibilità che abbiamo noi meteorologi, una decina di giorni, purtroppo non si vede il termine della presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo e sulla regione alpina. Quindi dobbiamo prepararci per veramente un lungo periodo di alta pressione. Oltretutto, le giornate forse più calde e afose devono ancora venire.
Ah, bene.
E saranno quelle del fine settimana, dei primi giorni della prossima settimana.
Lei sa come confortarci, Le dure parole della scienza. Va bene, vada avanti, sono pronta.
No, posso appunto. No. Oggi appunto. Oggi sarà pienamente soleggiata, una bella giornata. Avremo annuvolamenti cumuliformi sui rilievi e che potrebbero portare qualche temporale, però stasera un po' più concreto rispetto a ieri sera, soprattutto su Alpi e Prealpi, quindi qualche temporale di calore, qualche grado di abbassamento della temperatura, soprattutto sulla fascia prealpina, potremmo sperarlo per questa sera. Le temperature massime saranno però ancora in leggera salita rispetto a ieri, comprese tra i 32 della fascia prealpina e fino a 35 in pianura. Nel fine settimana proseguirà soleggiato, molto caldo, ancora più afoso, le massime saliranno ancora attorno ai 33 delle prealpi, con punte che potrebbero raggiungere i 37-38 sulla bassa pianura padana. Soliti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi dal pomeriggio, torreggianti, e su Alpi e Prealpi sarà sempre possibile qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, ma altrove sarà assolutamente asciutto.
Asciutto, va bene, noi tapini di pianura siamo qui, belli asciutti.
Cioè, non assolutamente asciutti, asciutti.
No, no, va bene, ci risentiamo lunedì
e vediamo.
Ben croccanti, va bene. Grazie mille a Paolo Valisa, grazie, grazie delle previsioni del tempo, buon fine settimana anche.
Grazie anche a voi, buona fine settimana a tutti.
L'hai voluta tu, eh?
Questa intro elettro.
No, perché io volevo mettere Ragazzo solo, ragazza sola, che è cantata da David Bowie in origine.
Invece questa è Fame.
Sì, ti becchi Fame, visto che mi hai contestato Ragazzo solo, ragazza sola. Si è messa gli scaldamuscoli?
Sì, vabbè, gli anni 80 proprio, mi si è gonfiata la frangia mentre ascoltavo.
Ti è venuto il frangione?
Mi si sono gonfiate le spalline, tu.
Eh sì, anche a me. Poi c'è Danny Leroy, Coco, roba proprio da boomer, cioè neanche sì, da boomer, anni 80.
Saranno famosi.
Saranno famosi il secondo giorno della maturità. Vogliamo parlare di maturità così?
Ah sì, speriamo che saranno felici, saranno autosufficienti.
Guarda, speriamo che io me la cavo, anche va bene.
Ecco, abbassiamo un po' l'asticella. Leggo dalla prima pagina di Avvenire: i confini, la fatica, gli errori. La maturità entra nel vivo. Con il 23,2% delle preferenze, il tema, tratto da un testo del giornalista Mario Calabresi sul concetto di fatica, è stato il più scelto dei candidati alla maturità 2026, che ieri hanno svolto la prima prova scritta. Oggi si replica con il secondo scritto, diverso per ciascun indirizzo. Al classico ci sarà la versione di latino e allo scientifico un problema di matematica. Sono 528.000 ragazzi.
Qua invece sul Corriere, dove ci sono due paginoni, dice che invece nei licei, che è stata la prima traccia, quella sulla fatica, ma nei professionali, meno immediata da captare la seconda traccia più gettonata, il brano del saggio di Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare le frontiere, ma in realtà si parla di frontiere interiori, di frontiere, diciamo, personali, individuali. Nei licei prevale il tema dedicato alla meraviglia. Oggi la seconda prova, l'abbiamo già detto, poi c'era il 19% si è orientato verso la prima proposta, il brano del tratto da Funziona Meraviglia, in cui la giornalista tedesca Wenche Hausmann sottolinea quanto la meraviglia rende aperti agli altri e curiosi. Vabbè, insomma, ci sono tutte le statistiche, se volete.
Oggi su Domani il professor Simone Giusti, che avevamo anche noi una volta sentito sulle riforme
molto
di
bravo,
Valditara,
sì,
ci era molto piaciuto all'epoca, scrive, dell'Università di Siena, scrive: tutte le virtù che vogliono gli adulti, la pedagogia governativa in azione, la responsabilità evocata da Frank Furedi, la fatica celebrata da Mario Calabresi, la memoria custodita da Vitaliano Brancati, la meraviglia adulta ricercata da Wenche Hussmann e il civismo repubblicano di Giuseppe Saragat compongono un mosaico sorprendentemente coerente. Più che interrogare i problemi del presente, il fascicolo sembra interrogarsi sulle qualità che gli adulti ritengono necessarie per diventare adulti. Al centro non c'è più soltanto ciò che bisogna sapere o rispettare, ma il tipo di persona che la scuola dovrebbe contribuire a formare. Le grandi questioni collettive del presente, crisi ambientale, trasformazioni tecnologiche, disuguaglianze, migrazioni, conflitti internazionali, scompaiono quasi completamente dall'orizzonte delle tracce. E al loro posto troviamo una serie di disposizioni personali, virtù individuali. Ricordare, impegnarsi, meravigliarsi, diventare adulti, essere responsabili, contribuire alla vita democratica. È forse questa la continuità che lega le tracce degli ultimi anni e che trova oggi una formulazione particolarmente evidente nelle nuove indicazioni nazionali. Le prove di quest'anno sembrano attribuire alla scuola soprattutto una funzione di socializzazione, accompagnare gli adolescenti verso l'assunzione e l'interiorizzazione di ruoli, responsabilità e valori condivisi. C'è poi un articolo sempre sul Domani di Francesca Fulghesu che riprende una polemica che è molto circolata subito a partire da ieri mattina sul fatto che il canone fosse tutto al maschile, le scrittrici fossero state dimenticate, 27 anni di analisi del testo senza donne. Gli scrittori scrivono per tutti, le scrittrici solo per le donne. Il senso comune viene consolidato dal canone e dai programmi scolastici e poi trova conferma nell'esame di maturità. In 27 anni non è mai uscita un'autrice per l'analisi del testo. All'unica Nobel italiana per la letteratura, Grazia Deledda, quest'anno non sono bastati nemmeno due anniversari tondi, quello di nascita e quello dell'assegnazione del premio svedese. Una sorte diversa da quella del coevo Luigi Pirandello, che in una lettera definì la collega una brava massaia sarda. Le opere del drammaturgo sono state scelte ben due volte, nel 2003 e nel 2024.
Anche su Repubblica c'è questa riflessione, le tracce tutte al maschile di Viola Giannoli, con anche un articolo e un commento di Elena Stancanelli, ma volevamo andare al manifesto che dice tracce di scuola passata e ci propone due riflessioni. La prima è diventare maturi tra banalità e rotocalco di Leonardo Tondelli, non ve le leggiamo, ve le citiamo. L'altro è Il mondo immobile di Valditara di Marco Rovelli, che dice così: proposto un brano del sovranista Frank Furedi, sociologo ungherese, per il quale gli adolescenti sono coloro che rifiutano di impegnarsi e vorrebbero continuare solamente a far festa, cioè la formula solita dei bamboccioni, degli sdraiati e così via, e poi esaltata la fatica con il brano di Calabresi, confuso con la cura, riecheggia l'eterna polemica del ministro con il lungo 68 che ha reso insomma tutti sdraiati, mentre questa cosa dell'impegno individuale, del valore individuale, eccetera, eccetera, che piace.
Ah, il 68 ha fatto di noi degli smidollati?
Il 68 ha fatto di noi degli smidollati e noi adesso lo colleghiamo con questo brano abbastanza particolare. E colleghiamo gli smidollati, sì, con anche la guerra.
Va bene.
Tutto insieme, el alma y el cuerpo. D'altronde è venerdì.
Il cuerpo lo sa, beh.
Dentro.
Bomba Estéreo, gruppo colombiano, l'alma e il corpo, non si sa se scegliere, se mi chemo por dentro, cioè mi brucio di dentro, se guardare la guerra, il clima.
Guardiamo la guerra.
Partiamo dai.
Da quella, dalla copertina di Internazionale, partiamo, l'illusione della forza. Tra l'altro sembra quasi che i giornalisti dell'Economist abbiano messo
un orecchio.
Sì, una ricetrasmittente, qualche cosa, per sentire le conversazioni che si svolgevano ieri in questa redazione su, appunto, su questo tema, sul perché i progressi della tecnologia militare hanno reso la guerra ancora più inutile. La copertina rappresenta dei carri armatini con il cannone afflosciato, il cannone inutile. Nella kill zone creata dai droni di entrambi gli schieramenti nell'Ucraina orientale, il rischio di ritrovarsi in un micidiale videogioco è costante. A febbraio i soldati ucraini che cercavano di raggiungere i pochi commilitoni ancora dentro Mirnorad, una cittadina dell'oblast di Donetsk, sapevano che i droni russi, pilotati da operatori ben nascosti, rendevano impossibile usare veicoli. Dovevano infiltrarsi a piedi attraverso i boschi, potevano volerci settimane e forse non avrebbero potuto uscirne per mesi. Mentre la battaglia di Mirnorad andava avanti, gli aerei statunitensi e israeliani, impegnati nell'altro grande conflitto del momento, continuavano a bombardare l'Iran. I piloti avevano a disposizione tutto il necessario per colpire, valutare i danni e tornare a colpire. Infrarossi e radar di bordo, droni nelle vicinanze, radar più lontani, sorveglianza satellitare e altro. Israele aveva persino preso il controllo delle telecamere del traffico a Teheran per seguire gli spostamenti dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema del paese, mentre si preparava a ucciderlo. Sono guerre molto diverse nel modo in cui vengono combattute, ma per altri versi stranamente simili. Sia il conflitto in Ucraina sia quello in Iran sono definiti da tecnologie che hanno introdotto un nuovo livello. Ci sono altre somiglianze tra l'Ucraina e l'Iran. Entrambi i conflitti sono stati cominciati dai leader di grandi potenze che sembravano convinti di poter vincere facilmente. Entrambi si sono poi evoluti in modi che quei leader non avevano previsto, trasformandosi in una sorta di stallo in cui, tanto per la Russia quanto per gli Stati Uniti, la mancata vittoria somiglia sempre più a una sconfitta. I cambiamenti tecnologici stanno favorendo chi si difende oppure incoraggiano sistematicamente le grandi potenze a cominciare guerre che non possono vincere? O forse è la solita storia? Grandi potenze che si cacciano in guerre sconsiderate, riflesse delle tecnologie del momento. Sempre su Internazionale segnaliamo, l'articolo è molto lungo questo dell'Economist, c'è un grafico molto rappresentativo degli anni di piombo sul numero dei conflitti attivi. Si parte dagli anni, dal 75, degli anni 70, in cui insomma era un periodo in cui c'erano molti conflitti in corso, soprattutto conflitti statali, ma in realtà il livello è molto basso se confrontato a quello che sta avvenendo adesso, soprattutto di conflitti non statali, cioè di gruppi armati, nessuno dei quali è uno stato, ma il doppio quasi.
Sì, è l'epoca più violenta, se vogliamo dire così, no? Ti ricordi il report che abbiamo letto dell'Istituto di Oslo, che dice 245.000 morti in un anno, il terzo anno più violento
l'anno
della
scorso,
storia.
Il 2025.
Sì, ovviamente 2025. Pagina 6 del Corriere della Sera. Intelligenza artificiale, l'italiano al tavolo dei big. Il problema non sono i governi, ma le aziende private statunitensi. Il caso Anthropic ha dato la scossa, vi ricordate, ne abbiamo parlato anche noi. Anthropic ha sviluppato degli ulteriori strumenti che sono in grado di identificare se in un sistema ci sono delle falle di cybersicurezza. Gli Stati Uniti, il governo, il Ministero della Guerra per essere precisi, ha vietato di metterlo a disposizione di tutti e ha detto non potete darlo, è come un'arma, non potete soprattutto non potete metterlo a disposizione degli stranieri. E dice il caso Anthropic ha dato la scossa al G7, da imprenditore ho visto leader politici che cercano intese, si interrogano sulle soluzioni, i problemi li creano i giganti degli Stati Uniti della tecnologia a parole collaborativi, ma ognuno poi va per la sua strada. E anche nell'Unione Europea non abbiamo ancora un tavolo per le società europee dell'intelligenza artificiale, ma ci stiamo lavorando. Chi parla è Ulian Sharka, di origini albanesi, ma italiano, fondatore e capo di Domin, società italiana che sviluppa modelli linguistici, data center, agenti dell'intelligenza artificiale per settori regolamentati, cioè per la difesa, le banche, le grandi imprese, i governi, eccetera, che è stato uno dei pochi italiani invitato a partecipare alla sessione del G7 di Evian di ieri. Macron ha invitato una dozzina di amministratori delegati. Scopriamo oggi, dice lui, una realtà che è tra di noi da decenni, punto di domanda, e cosa facciamo? Andiamo allo scontro? Si può trovare il modo di vincere senza combattere, non è necessario distruggere, lui dice, per poter costruire, quindi invoca insomma una grande collaborazione e punta il dito, vedete, non nei confronti dei governi che mettono le regole, dice anzi, qui la narrativa è sbagliata ed è sbagliato anche che la dipendenza arriva dagli Stati Uniti, smettiamo di mettere in mezzo i governi e creare tensioni. Il problema sono le aziende private, distorcono la realtà, aumentano i conflitti geopolitici, convenienti per loro a livello di business, come quando dicono che se metti delle regole vince la Cina. Allora, è molto interessante perché l'imprenditore ci dice quello che un po' supponiamo, cioè che la grande bolla, quello che dice Di Stefano anche per dire, che tra l'altro fra un po' ci sarà, cioè che la grande bolla dell'high-tech è stata costruita anche sull'idea stessa che le aziende hanno fatto del pericolo che rappresenta l'intelligenza artificiale, l'hanno inventato loro il pericolo, cioè sono le stesse aziende che si promuovono come soluzione del mondo e pericolo per il mondo, guadagnando immense ricchezze su questa fama e su questa opportunità e terrorizzando, insomma, detenendo un potere.
Si parlava, se ne parla molto, dell'importanza per i singoli paesi di avere un proprio sistema di intelligenza artificiale, di sovranismo high-tech. Di questo parla oggi Arcangelo Rocciola sulla Stampa, parlandoci del caso della Francia che annuncia l'addio a Palantir e l'Europa che cerca di rendersi più indipendente dai colossi USA, mentre l'Italia fa affari con la società di Thiel, il software Gotham e i contratti con il Ministero della Difesa. Praticamente Palantir lavorava con la Francia dal 2015, da dopo la strage del Bataclan, quando diciamo non c'erano soluzioni interne per l'analisi dei dati. Adesso invece la Francia ce l'ha, si chiama Chaps Vision, è nata nel 2018. Insomma, Sébastien Lecornu vuole una alternativa al primato statunitense in campo tecnologico. Sempre sulla Stampa c'è un dossier di Fabrizio Goria sulle aziende, l'allarme algoritmi, l'intelligenza artificiale ha fatto aumentare i divari. È un rapporto dell'osservatorio Look Forward, il tech sale ma anche le disparità, il nodo chiave dell'educazione, rafforzare le competenze specifiche. Dice Goria, l'intelligenza artificiale è già entrata nelle attività quotidiane di studio e di lavoro, ma la sua integrazione nei processi educativi, organizzativi e decisionali procede con tempi più lenti, avverte Enzo Peruffo, direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change della LUIS. Il terzo rapporto dell'osservatorio Look Forward, progetto condiviso con Intesa San Paolo per decifrare l'evoluzione del lavoro. L'indagine documenta una frattura evidente in ambito aziendale, rilevata attraverso un sondaggio su 600 responsabili delle risorse umane. Il 31% delle imprese ha implementato o collauda soluzioni algoritmiche in netto rialzo rispetto al 19% registrato nel 2025. A questa progressione però non risponde uno sviluppo parallelo delle professionalità. L'85% delle aziende informatizzate progetta corsi didattici, eppure solo il 19% possiede programmi strutturati, mentre il 48% si ferma a iniziative pilota o occasionali.
Vedi la distanza tra la distanza tra la realtà che tutti i giorni l'implementazione e poi certo
la professionalità delle persone,
la crescita di tutto il mondo del lavoro. Va bene, tra poco guerra, Russia, bombe, petrolio, fumo nero, accordi di pace, chi lo sa, prima però
il giornale radio, sono le 6:57, la linea torna a Omar Caniello e Alessandra Tommasi, tra poco torniamo anche noi con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
7.03 di venerdì 19 giugno, queste le prime pagine dei quotidiani. Avvenire ha un titolo che mette insieme molte cose, il titolo è Momenti capitali, missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria, l'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. Pronti a partire i negoziati USA-Iran a Lucerna, forse, chissà. In Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran.
Il Messaggero, ma come tanti altri quotidiani, aprono su quel fumo nero su Mosca, pronti a bruciare Mosca, la minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran USA, Hormuz riapre, Il Giorno, raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali. La foto del Giorno, ci sono delle foto molto forti oggi, Il Giorno fa tutt'altra scelta, cioè la scelta fa le foto del matrimonio di Marta Guidarelli con Luca Parmitano, Astro Luca, che si parleranno dallo spazio, molto bene. Un amore nello spazio.
Bene, segnaliamo due foto anche su Corriere della Sera e Domani, il Corriere della Sera apre con Kiev, l'attacco più duro su Mosca, la foto è quella del momento in cui esplode il coperchio del serbatoio, della raffineria, e sembra quasi un UFO che galleggia su questa nube di fumo. L'altra foto è in copertina di Domani che titola Kiev colpisce al cuore la Russia, l'Unione Europea esulta ma è rischio escalation, ed è una foto che sembra quasi finta da quanto è particolare, c'è la nube di fumo alle spalle, una ragazza che avanza con un costume da bagno e una maglia bianca, le cuffie in testa e un fiore in mano, sembra quasi uscita da un festival, da Woodstock, con questa nube di fumo alle spalle.
Il Manifesto, la prova del fuoco, il fumo nero, anche qui il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura, dopo il C7 l'Europa spinge Kiev, può vincere, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà ancora più a lungo. Sabato Angeri intitola la nuova fase con l'appoggio dell'Europa, piove petrolio sulla regione di Mosca e i russi ora sanno che la guerra è arrivata a casa loro.
La Stampa, Putin, l'ora della trattativa, la NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo.
E allora su pagina 2 di Repubblica, Giovanni Pigni da San Pietroburgo dice enormi colonne di fumo denso che si sollevano sulla città, raffiche di mitragliatrici, piccoli velivoli che planano tra i grattacieli, siamo nella periferia di Mosca in realtà. L'ha mancato, si sente gridare da una voce, la contraerei non funziona, sbotto un altro. Attacco di droni contro Mosca, quel 200 droni ieri mattina che hanno preso di mira la capitale, forse un record dall'inizio del conflitto, hanno colpito la raffineria di Kapotnia e per la seconda volta in una settimana. Copre circa il 40% della benzina che viene consumata a Mosca, anche la regione circostanza, a causa dei raid. Gli aeroporti della capitale hanno sospeso per diverse ore le operazioni. Per la prima volta dall'inizio della guerra i passeggeri a bordo degli aerei sono stati evacuati e trasferiti nei rifugi di sicurezza. Insomma, come riporta il sito di notizie indipendenti, uno dei pochi rimasti, Medusa, i residenti si lamentano dell'assenza di un adeguato sistema di allarme antiaereo, nessun SMS, nessuna sirene, insomma, sapevano poco o niente.
Sì, Marco Mariso ci racconta anche di questo, di come la propaganda a volte sia proprio non dire, non fare sapere. Le immagini delle colonne di fumo, lo scrive su Corriere della Sera, le immagini delle colonne di fumo che si alzavano sull'orizzonte di Mosca sono state viste da tutti, nel mondo intero, tranne che dalla maggior parte dei residenti della capitale e dei restanti 120 milioni di russi. Il telegiornale delle 13, il più seguito nell'intero paese, aveva in sommario il vertice di Vladimir Putin con i leader del sud-est asiatico. L'attacco ucraino a un autobus che trasportava due squadre di giovani calciatori e che ha causato un morto, le forti nevicate in Yakutia e infine la firma della tregua in Iran. Sempre nella stessa fascia oraria, durante la sua striscia quotidiana, il celebre presentatore Vladimir Solovyov auspicava il carcere e la gogna pubblica per chiunque avesse osato pubblicare foto o filmati dell'attacco avvenuto all'alba di giovedì.
E intanto si ritrovavano tutti i ministri della NATO con il ministro della guerra statunitense che continuava la sua polemica sugli europei scrocconi, che dovevano pagare di più e batteva cassa con gli alleati. Siamo a pagina 8 di Repubblica. L'era dell'opportunismo è inaccettabile, minaccia ritiro di truppe, gli europei corrotte invece vogliono investire, dicono di voler investire sempre di più. Ma Crosetto che si lamenta col governo: paghiamo o siamo fuori, se vogliamo stare nell'alleanza bisogna mantenere gli impegni, altrimenti si decide di stare fuori.
La Stampa fa una doppia pagina che titola I giorni della pace, poi mette un punto però interrogativo. Da una parte scrive: la NATO scommette sulla difficoltà della Russia per spingere Putin a negoziare. L'equilibrio sul campo di battaglia sta cambiando a favore dell'Ucraina, l'offensiva rallenta, Kiev colpisce le retrovie e la diplomazia occidentale si riattiva. Dall'altro Marco Bresolini e Francesco Malfetano ci dicono che l'Unione Europea riapre il canale con Mosca, ma si divide sull'inviato, cioè su chi dovrà interloquire, mediare con Mosca, e c'è tensione tra Crosetto e Giorgetti, c'è una fuga in avanti di Costa, il presidente del Consiglio europeo, che spacca i 27. Costa, che si è messo nei giorni scorsi si è messo più volte in contatto con i suoi omologhi al Cremlino e ha messo sul tavolo una serie di domande cruciali. È davvero il momento giusto per parlare con Putin? Chi dovrebbe farlo? E ancora, è necessario nominare un inviato ad hoc? Bisogna affidarsi al formato E3 oppure è meglio incaricare uno dei vertici UE e nello specifico lo stesso Costa? Bisogna riportare la Russia al tavolo dei negoziati, ha insistito il presidente francese Macron, reduce da un G7 che ha permesso di ricucire almeno all'apparenza i recenti strappi con Donald Trump. Polonia e Baltici non vedono invece le condizioni per aprire un dialogo con Vladimir Putin. L'Italia prova a raccogliere un fronte alternativo con Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e Austria. Sono un po' le divisioni che avevamo visto anche ieri con Lorenzo Cremonesi.
La Repubblica, Khamenei contro Trump, e questa è l'apertura per il quotidiano. Messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente USA è mosso dalla disperazione, ha detto. Revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione. Sui quotidiani tonnellate di articoli su quanto l'economia può recuperare, quanto petrolio può scorrere e così via.
Sul Corriere della Sera Greta Privitera scrive di soldi, titolo proprio molto chiaro: sanzioni, asset, greggio e fondi, l'accordo e il bottino del regime. Per oltre 10 anni le sanzioni americane non hanno solo impedito a Teheran di vendere petrolio, hanno reso pericoloso comprarlo, con la minaccia di essere esclusi dal dollaro e dal commercio globale. L'Iran continuava a esportare di contrabbando quasi solo verso la Cina, con sconti pesantissimi, finché il blocco navale di aprile ha chiuso anche quel canale, facendo precipitare le vendite da 1 milione di barili al giorno a 60.000. Ora l'accordo rimuove quei freni e consente di esportarlo di nuovo. Tornare a vendere alla luce del sole, senza lo sconto della paura, ai prezzi di oggi vale 60 miliardi l'anno. E non è l'unico forziere che si riapre. All'estero giacciono i proventi del greggio già venduto e mai incassato, congelati da quando Trump nel 2018 ha stracciato i JCPOA Act di Obama. C'è poi il fondo da 300 miliardi di dollari, il risarcimento di guerra che viene chiamato di ricostruzione. I soldi dovrebbero arrivare dai paesi del Golfo e da quelli asiatici, non da Washington, e solo se Teheran accetterà di abbandonare l'uranio arricchito.
Maschio, morte, schiavitù. Francesca Paci sulla Stampa dice così: Trump riapre quello stretto di Hormuz che prima della guerra era aperto, i Pasdaran hanno resistito, 3 mesi si rafforzano, Netanyahu può continuare a bombardare. Chi vince non è chiaro, ma a perdere di sicuro è la società civile iraniana, quella addirittura che sperava nell'arrivo dei salvatori. Le tante Narges Mohammadi che entrano adesso in un tunnel senza fine, arresti, repressione, buio. Pochi giorni fa Parashtru Hamadi, condannata ieri a 74 frustate all'interdizione del viaggiare per aver cantato in pubblico in un caravanserraglio senza pubblico. Il paradigma dell'azzardo assoluto, voce femminile e abiti immodesti, con buona pace di donna, vita e libertà.
Il Sole 24 Ore ha un titolo italiano, Piano Casa, la mappa delle novità, ma vi segnaliamo sempre in prima pagina una segnalazione dell'Associated Press. Dal 2023 Israele ha occupato 1.000 chilometri quadrati tra Gaza, Libano e Siria. Ne scrive Rosalba Reggio: sottratti 1.000 chilometri quadrati ai paesi vicini, le IDF hanno pubblicato una mappa che conferma la presenza delle truppe ben oltre il fiume Litani. Questo in Libano, e si tratta, spiega l'agenzia, di un'area occupata militarmente più estesa di molte grandi città, circa 1.000 chilometri quadrati, sulla quale Israele ha dichiarato di volere mantenere il controllo a tempo indeterminato, anche se per Tel Aviv si tratta di zone cuscinetto.
Il Foglio, l'argine all'Iran si chiama Israele, ma due pagine di Repubblica: Israele si sente tradito, Bibi invita alla calma, serve sangue freddo, il primo ministro corre ai ripari, nei sondaggi il partito del generale Eisenhower, appena fondato, ha raggiunto il Likud e la Casa Bianca lo scarica, smetta Netanyahu di criticarci sull'intesa, siamo l'ultimo alleato rimasto, nel mondo non c'è nessun altro che nutre simpatia per loro, l'ha detto J.D. Vance.
Il Fatto Quotidiano, se tratti tangenti in chat con politici, la fai franca. Impunità per contagio, si parla della Comi, assolta con tutti i coimputati, condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti.
I primi due titoli della destra, La Verità, fanno i froci col ministro degli altri, però... un titolo veramente agghiacciante, non vi leggiamo nemmeno che cos'è perché ci vergogniamo per loro, e poi Il Giornale, anarchici e sabotatori, La Verità sul caos treni, 600 ritardi per colpa dell'azione dolosa, insomma non è Salvini, non è il Ministero delle Infrastrutture e Trenitalia, sono gli anarchici che mettono i treni in ritardo.
Libero invece titola Corsa alle urne, andremo a votare l'11 aprile, si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale, c'è il nodo della legge elettorale.
E chissà se ci hanno dato una notizia per una volta.
Eh sì, sono le 7.14, la linea adesso passa a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, noi torniamo invece dopo il giornale radio.